2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, ecco a voi una nuova puntata del programma di tecnologia di Radio 24. Iniziamo da Milano e dalla Lombardia, che si confermano come un nuovo polo in Europa per la costruzione di data center come alternativa ai primi della classe, che rimangono appunto primi della classe, come Francoforte, Londra, Dublino, Amsterdam e Parigi. I data center sono fra i motori più importanti della digitalizzazione delle aziende e in generale della società, e se ci pensate oggi molti dei servizi che usiamo sia al lavoro ma anche nel tempo libero vengono erogati da un data center. A volte molto lontano, sempre più vicino a noi, magari di alcune centinaia o migliaia di chilometri, ma non più a 10.000 chilometri di distanza. Allora, gli attuali, ma soprattutto i nuovi data center, sono destinati alle aziende italiane, quelli che verranno costruiti nell'area lombarda in questi anni, ce ne sono tanti in costruzione, e questo è del resto un tema di cui parliamo da tempo, da anni a 2024. Dicevo, questi nuovi data center sono destinati in primis ovviamente alle aziende italiane o anche alla pubblica amministrazione italiana, ma anche a quelle del bacino mediterraneo e dell'Africa. Questo è un trend, come dicevo, che vediamo da alcuni mesi, ma direi anche da alcuni anni, però c'è stata un'accelerazione negli ultimi mesi, e in settimana AWS, Amazon Web Services, che è la parte ricca di Amazon, quella che gestisce data center, il cloud computing, ha annunciato di voler investire 1,2 miliardi di euro in 5 anni per realizzare data center in Italia, non uno ma più data center. Nei giorni scorsi Amazon ha trasmesso al Ministero delle Imprese del Made in Italy l'istanza per accedere alle norme straordinarie previste per i grandi programmi di investimento esteri che, per progetti del valore di almeno 1 miliardo di euro, consentono procedure semplificate per accelerare l'iter amministrativo. E qua verrebbe da dire che ci vorrebbero procedure semplificate per tutti, non solo chi investe più di 1 miliardo, però capisco che in momenti di difficoltà economica si cerca di attirare capitali dall'estero e si cerca insomma di atterrarli anche con qualche cosa concreta, cioè accelerano le procedure amministrative, così tu investi qui invece che in Polonia magari, no? Allora, un'altra notizia interessante per il settore riguarda la decisione di creare prossimamente, forse nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, i codici Ateco per i data center, che sembrano una cosa puramente burocratica e in realtà sono funzionali per costruire una normativa ad hoc per i data center che oggi non esiste. E questo è un cavallo di battaglia della Italian Data Center Association, che avevamo anche coinvolto in nostre trasmissioni e che da tempo chiede una legislazione ad hoc, e non è un capriccio, ma è una cosa importante, perché ad esempio pensate che i data center, non avendo il codice Ateco, non vengono comprese nelle aziende energivore, e invece sono tra le aziende più energivore che ci sono oggi sul mercato. Certo, non sono come le acciaierie, però stiamo parlando di fabbriche, chiamiamole così, che consumano decine di megawatt. Ci sono anche i data center da 1, 2, 5 megawatt ovviamente, però ci sono i più moderni, i più grandi, consumano decine di megawatt. Adesso altre notizie selezionate in settimana.
Digital News.
Dunque, devo dire che era da molto tempo, da una ventina d'anni, che non c'era un fermento così nel settore dei domini web. L'ultima notizia riguarda il dominio chat.com, acquistato da OpenAI per una cifra che non è stata svelata, ma si possono fare alcune supposizioni. Allora, questo sito internet era stato registrato per la prima volta nel 1996. Il dominio era stato acquistato lo scorso anno per 15,5 milioni di dollari, e quindi OpenAI avrà pagato un po' di più, immaginiamo. A proposito di OpenAI, la società ha deciso di estendere agli utenti con il piano gratuito in Europa la modalità vocale avanzata di ChatGPT. È però un'estensione che di fatto serve solo così per fare una prova, perché ci sono solo 10 minuti al mese per provare questa modalità. Comunque sempre meglio 10 che 1, no? Nel 2017 il primo film interattivo realizzato da Netflix era stato accolto con favore ed effettivamente rappresentava una novità per il settore. C'era molta curiosità. L'utente poteva e può, poi vi spiego perché ormai si dovrebbe usare il verbo al passato, comunque decidere in alcuni punti come fare proseguire la storia, la trama, e quindi anche decidere il finale tra quelli proposti. Di questi prodotti, che sono ovviamente più complessi e costosi da realizzare rispetto ad un film normale, ne sono disponibili oggi 24, ma visto lo scarso successo Netflix ha deciso di abbandonare il progetto, quindi non verranno realizzati nuovi film. Gran parte verranno eliminati dalla piattaforma, ne rimarranno solo 4, fra cui il più famoso, ovvero Black Mirror Bandersnatch, che è stato forse quello di cui si è parlato. Non è stato il primo, direi, però è stato quello che ha fatto parlare di sé di più rispetto a questa modalità interattiva. La startup americana Archer Aviation, che sviluppa aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale destinati al mercato dei taxi volanti, ha firmato un accordo con Soracle, che è una joint venture fra la Japan Airlines e la Sumitomo Corporation, quindi due aziende giapponesi, per opzionare l'acquisto di 100 velivoli da usare in Giappone. Il futuro ordine, soggetto ad alcune condizioni, vale $500 milioni. Archer è una delle aziende del settore meglio posizionate, anche perché ha già ottenuto una serie di certificazioni. Alcune società in questo settore sono fallite, altre continuano invece a sviluppare i prodotti in attesa di avere le necessarie autorizzazioni, che al momento sono attese nella seconda metà del decennio. Quindi, dicevo prima, Archer e altre società hanno ottenuto delle certificazioni per poter volare, ma le autorizzazioni a fornire il servizio di aerotaxi, così come si è pensato e progettato, non sono ancora arrivate. Si parlava ad esempio delle Olimpiadi di Parigi per fornire i primi servizi di questo tipo, si è parlato anche del Giubileo di Roma, non so se ci saranno delle autorizzazioni temporanee, magari in deroga, però fatto sta che per adesso non ci sono questi servizi. Physical Intelligence, una startup americana che sta sviluppando software per robot, ha raccolto $400 milioni da investitori, tra cui Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e anche da OpenAI. L'obiettivo di Physical Intelligence è sviluppare modelli di base in grado di controllare qualsiasi robot per eseguire qualsiasi compito. Adesso invece bisogna fare proprio software specializzati per fare eseguire il robot determinate cose. Comunque ci vorrà tempo, perché questo è un progetto che durerà anni. Allora, da segnalare tra le notizie della settimana che 7 famiglie francesi hanno intentato una causa contro TikTok, accusando la piattaforma cinese di avere esposto i loro figli adolescenti a contenuti dannosi che hanno portato 2 di loro a togliersi la vita all'età di 15 anni. Secondo l'accusa, l'algoritmo di TikTok ha esposto i 7 adolescenti a video che promuovono il suicidio, l'autolesionismo e disordini alimentari. E sempre a proposito di TikTok, in Canada il governo ha deciso di ordinare la chiusura degli uffici di TikTok per ragioni di sicurezza nazionale. I cittadini potranno comunque continuare ad usare l'app e i servizi di TikTok. Sapete che da tempo TikTok in particolare, ma un po' tutti i social network, sono nel mirino di governi, associazioni, sempre più, tra l'altro in relazione all'uso che ne fanno i minori. L'Australia sta pensando ad esempio di vietare l'uso dei social network ai minori di 16 anni. E in generale sui minori ci sono, insomma, varie attenzioni, anche in Italia ci sono discussioni in Parlamento e una proposta di legge proprio per cercare di limitare, di fare usare meno i social network e anche in generale lo smartphone. Insomma, questi sono temi di cui parliamo anche in altre trasmissioni di Radio 24. Bentornati, ecco a voi una nuova puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, è stato presentato l'aggiornamento del rapporto Clusit. Il Clusit è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Il presidente è Gabriele Faggioli, che saluto, bentornato a 2024, grazie di essere con noi.
Grazie Enrico e grazie agli ascoltatori.
Partiamo da una considerazione che facciamo tutte le volte, ma è bene farla. Voi analizzate gli attacchi che sono stati pubblicati, di cui si ha notizia pubblica a livello globale, quindi il dato che noi abbiamo è un dato che ovviamente risente anche in alcune parti del mondo dell'obbligo o meno, della sensibilità o meno di pubblicare attacchi di una certa rilevanza. Questo è importante ribadirlo, giusto?
È assolutamente corretto. Noi accediamo a fonti aperte e quindi conosciamo i casi che sono di dominio pubblico. Teniamo conto che alcune zone del mondo sono più opache, naturalmente, perché al di là delle normative c'è anche meno la prassi di comunicare questa tipologia di attacchi. Inoltre ricordiamoci sempre che per alcune tipologie di attacchi sono i criminali stessi che pubblicano il buon esito, perché sulla base poi di ciò che dicono rifanno le richieste di denaro fondamentalmente. Vi ricordo anche che noi mappiamo i casi che classifichiamo come rilevanti, quindi esiste una pletora di casi enorme di cui siamo a conoscenza ma che non analizziamo perché sarebbero troppi.
Certo, e infatti non rientrano in questo caso tutti gli attacchi che purtroppo quotidianamente molte aziende subiscono e che non vengono certamente né pubblicati, magari a volte non vengono messi a conoscenza nemmeno delle persone che lavorano in azienda. Ecco, come vanno le cose? Quali sono i dati principali che rilevate in questi primi 6 mesi dell'anno?
Allora, direi che a livello mondiale la crescita del fenomeno sta seguendo un trend ormai abbastanza costante. Fate conto che siamo a oltre 600 casi analizzati nel primo semestre e nei semestri precedenti erano 1444 e 1335, quindi aumenta il numero con una certa curva ormai costante. Questo, diciamo, è qualcosa su cui evidentemente non c'è un elemento di inversione di tendenza in questo momento. La stragrande maggioranza di questi attacchi ha un connotato puro di cybercrime, cioè attacco mirato a ottenere denaro. Si è fermata l'aumento percentuale dei casi classificabili come attivismo ed information warfare, perché probabilmente le due zone di guerra sono più rilevanti in questo momento al mondo, purtroppo, cioè la zona dell'Ucraina naturalmente e la guerra israeliana sta in qualche modo frenando rispetto a quelle casistiche che venivano portate di attivismo verso il resto del mondo, e quindi quella curva che era molto aumentata numerica si è fermata nel primo semestre del 24.
Che cosa possiamo dire sull'Italia?
L'Italia sta avendo un rallentamento del numero dei casi rispetto all'anno scorso, poi vedremo il secondo semestre, e l'Italia è paradigmatica di quello che dicevo, cioè noi abbiamo un paese che l'anno scorso, nel 23, è stato fortemente oggetto di attacchi di attivismo collegati alla situazione, alla guerra tra Russia e Ucraina. In realtà questo numero è flesso nel 24 e quindi è flesso complessivamente il numero degli attacchi subiti dal nostro paese. Quello di cybercrime numericamente resta stabile, quindi un numero molto preoccupante stante l'aumento incredibile che c'è stato nei 2 anni precedenti. Faccio anche un'altra considerazione: l'Europa in questo momento rappresenta circa il 30% dei casi che noi mappiamo a livello mondiale, le Americhe il 41%, l'Italia il 7,6%, cioè questo vuol dire che l'Italia rappresenta un quarto dei casi che noi mappiamo verso l'Europa. In Europa 30%, Americhe 41%, capite bene che la percentuale è più bassa, ma in realtà è un dato molto preoccupante rispetto alle Americhe, perché le Americhe hanno un territorio, una numerosità di cittadini, di PIL, che è ovviamente maggiore, quindi ci dovremmo aspettare, insomma, un'altra tipologia di percentuali. Ecco, che l'Italia rappresenti il 7,5% mondiale, un quarto dell'Europa, è un dato ancora molto negativo.
Questo riguarda soprattutto, immagino, anche se non so se questo dato viene rilevato nella nostra analisi, però tu sei esperto del settore, lo segui da anni, quindi è una considerazione che puoi fare, soprattutto per la scarsa sensibilità e anche le poche tecnologie che vengono usate per difendersi delle piccole e medie imprese, soprattutto le piccole.
Ma non c'è assolutamente dubbio. L'Italia, da dati che non del Clusi ma del Politecnico di Milano, nel 23 ha speso 2 miliardi e 200 milioni circa di euro in cybersicurezza, che è lo 0,12% del PIL, contro paesi come Francia e Germania che spendono lo 0,2%, Stati Uniti, UK 0,3%, al di là del loro assoluto, che ovviamente è più alto in questi paesi perché il PIL è molto maggiore. Ma questo vuol dire che noi abbiamo una scarsa capacità di spesa. Non è strano, siamo un paese a PIL piatto da diversi anni e siamo un paese fatto in larga parte di piccole e medie imprese e piccole pubbliche amministrazioni che quindi per definizione hanno poche risorse. Infatti in Italia il settore manufatturiero, che si caratterizza anche come PMI, è il settore che sta subendo maggiormente questi attacchi.
Ecco, a proposito di settori, leggo che tra i più attaccati a livello globale c'è quello della sanità. Del resto anche i nostri ascoltatori avranno sentito le tante notizie che anche noi abbiamo dato di strutture ospedaliere, aziende sanitarie attaccate nel corso degli ultimi mesi e degli ultimi anni. Si attacca il settore sanitario, questo vale un po' per tutto il mondo, perché è più vulnerabile, più debole, perché ci sono dati più interessanti, perché se penso a, sempre un dato che viene pubblicato nel vostro rapporto, che la maggior parte degli attacchi ha come finalità l'estorsione di denaro, mi verrebbe da pensare che forse dalla sanità non riesco a guadagnare molto, forse riesco a guadagnare di più facendo un'estorsione ad un'azienda. Ecco, come leggete questo dato?
Allora, innanzitutto il settore sanitario è un settore che a livello mondiale da sempre è fortemente oggetto di tecnologia e dove gli investimenti giustamente tendono a orientarsi alle cure delle persone per motivi ovvi. Questo a mio avviso ha fatto sì che l'attenzione sulla sicurezza in questo settore sia stata un po' più bassa, forse nella speranza che i criminali fossero più etici, ma se sono criminali evidentemente non sono etici. Adesso la situazione però qual è? Che le richieste che vengono fatte da parte dei criminali non sono richieste che mettono in discussione l'esistenza o la sopravvivenza di un'azienda, di una pubblica amministrazione o in questi casi di ospedali, perché altrimenti, perché a nessuno conviene che ci sia un'incidenza forte sull'esistenza delle aziende, altrimenti poi non potrebbero più pagare. Quindi le richieste di denaro che vengono fatte, per quanto siano alte, non sono altissime e quindi in qualche modo un ospedale ha la possibilità di pagare. E naturalmente una struttura sanitaria non può permettersi di non accedere ai dati, perché non può permettersi di sospendere le cure. Quindi io credo che l'orientamento dei criminali verso le strutture che se sfondate sono costrette fondamentalmente a pagare, perché i danni del non pagare sarebbero esponenziali, è una tattica che ha una sua logica.
Chiaro. Non so se il pagamento del riscatto costituisca un reato nel nostro paese, però come si dice spesso non bisognerebbe farlo per come minimo non alimentare questo crimine che continua ed è diventato una vera e propria industria. Ma vi risulta che nella stragrande maggioranza dei casi di ransomware, che è uno dei metodi di attacco più utilizzati, quindi per estorcere denaro, si arrivi poi al pagamento del riscatto?
In Italia non è un reato pagare, ci sono anche delle richieste al legislatore invece di introdurre un reato di questo tipo. Non sono in grado di dire che la stragrande maggioranza di chi subisce attacchi paga, non penso che sia questa la percentuale. Penso che ci sono diverse strutture che si trovano nella condizione di doverlo fare. Non mi sentirei di dire la stragrande maggioranza, questo non penso che sia vero. Però le richieste che vengono fatte, moltiplicate per la numerosità dei casi, e non dovete pensare ai 1600 rotti che mappiamo noi, perché casi non rilevanti dal nostro punto di vista, perché troppo poco impattanti come effetti o addirittura perché non li conosciamo, non sono nell'ordine del migliaia, sono nell'ordine delle centinaia di migliaia al mondo. Quindi i numeri che poi vengono alimentati di denaro su casistiche di questa quantità, se anche fosse una percentuale ridotta, quella che paga sono comunque tantissimi soldi.
Molto bene, io ringrazio il presidente del Clusit, Gabriele Faggioli, per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto.
Grazie, grazie a te, grazie, a presto.
Dunque, parleremo di influencer marketing e di intelligenza artificiale nel corso di questa puntata. Parleremo anche di agricoltura smart, parlando di uno spin-off dell'Università di Bologna, una startup che realizza e ha cominciato anche a vendere realizza un rover autonomo ed elettrico in grado di fare alcune lavorazioni in campo. Sapete che quello dell'agricoltura è un settore che potenzialmente potrebbe fare molto con l'automazione, lo sta facendo molto lentamente, cosa che abbiamo già trattato in passato. Torneremo sul tema anche in concomitanza con EIMA, che è l'esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, che è in corso a Bologna. A Milano invece c'è l'EICMA, quindi sono simili nomi, che è invece la fiera dedicata alle moto e agli scooter, tutta la mobilità su due ruote, dove forse dal punto di vista tecnologico le novità più interessanti riguardano la mobilità elettrica, che lentamente ma inesorabilmente arriva anche per le due ruote. Sappiamo che nel mondo delle due ruote, per la mobilità elettrica, soprattutto per gli scooter, c'è ormai una gamma piuttosto vasta, soprattutto in Asia ormai gran parte degli scooter sono elettrici, in Europa le cose accadono molto più lentamente. Per quanto riguarda invece le moto più, insomma, le moto tradizionali, quelle con le prestazioni anche da gara a volte, in quel caso l'elettrico sta invece subendo una battuta d'arresto. È notizia delle ultime settimane del fallimento di Energica, una delle prime aziende al mondo nata a Modena, stata poi venduta a un gruppo statunitense, appunto fallita recentemente. Speriamo che si trovi la strada per salvarla, perché per quello che ne è rimasto, ovviamente, però la tecnologia esiste e ci sarebbero anche i clienti, dicono fonti che abbiamo contattato recentemente nelle ultime settimane. Però dicevo, in generale queste sono le novità di EICMA. Poi ci sono ovviamente sempre novità che riguardano un po' tutto il settore, però noi ci occuperemo di macchine per l'agricoltura. Allora, adesso invece vi faccio ascoltare un'intervista che ho realizzato con Mauro Ferri, che è uno dei fondatori nonché l'amministratore delegato di una startup che si chiama VoiceMe, incontrata all'edizione milanese di SMAO, una startup che permette di usare la voce come mezzo univoco per essere identificati e per fare varie cose molto interessanti. Se voi pensate che oggi, ad esempio, con il volto sblocchiamo uno smartphone, e pensate quante cose nostre personali e quante possibilità sblocchiamo con il nostro volto, dicevo, quante cose abbiamo dentro lo smartphone di personale, quindi usiamo oppure col dito sblocchiamo lo smartphone, usiamo un tratto biometrico per aprire le porte al nostro smartphone. Molte cose si possono fare anche con la voce. Sentiamo Mauro Ferri di VoiceMe.
Ma allora, VoiceMe usa la voce intanto per identificare in modo univoco le persone e consentire loro di autenticarsi sulle piattaforme digitali, ma soprattutto di pagare e firmare utilizzando la voce, che sono un nostro brevetto europeo già rilasciato.
Quindi secondo voi, non solo secondo voi ovviamente, la scienza ci dice che la nostra voce è unica e può essere utilizzata come firma digitale?
Sì, non lo diciamo solo noi, la voce è unica, può essere usata. Noi, per innalzare il livello di sicurezza, quindi per essere sicuri oramai in questo mondo dove l'intelligenza artificiale generativa ci ha insegnato che la voce si clona, che il volto si clona, che le impronte digitali si clonano, noi abbiamo un approccio multifattore, quindi utilizziamo la voce, è vero, ma utilizziamo anche la biometria facciale, le informazioni sul dispositivo. In più abbiamo un algoritmo di liveness che consiste nel generare una frase randomica che l'utente deve ripetere e che ha un tempo di validità limitato, quindi in questo modo noi siamo sicuri che di fronte a noi ci sia un elemento umano e non un elemento sintetico.
Mi fai un esempio di come potrei utilizzare la vostra tecnologia, che è già disponibile, qualcuno la sta già utilizzando, però siete, diciamo, ai primissimi clienti, giusto? Però fammi un esempio.
No, assolutamente. Allora, posso utilizzare VoiceMe, ad esempio, per autenticarmi sulle applicazioni cellulari, sui siti internet, se sono essendoci diciamo una piattaforma omnicanale, quindi una volta che io ho la biometria del mio cliente, lui può accedere e identificarsi su tutti i canali. Lo posso usare in call center per identificare la persona che sta chiamando, ma per consentirgli anche di pagare e firmare direttamente in call center. Lo posso usare su quei canali che oggi usano molto le aziende, che sono quei canali automatici come le chat, i chatbot o i vocalbot. Oggi quei canali sono meramente informativi e le aziende non possono consentire ai loro clienti di fare azione dispositive perché non sanno realmente chi c'è dall'altra parte. Bene, con VoiceMe questa cosa lo possono fare, identificare ad esempio su WhatsApp in modo univoco una persona, ma anche su altri canali, e quindi consentire a queste persone di firmare, pagare, accedere a informazioni sensibili come la cartella clinica.
E io ovviamente dovrò dare un consenso a questo utilizzo, no?
Assolutamente, noi ovviamente siamo una soluzione B2B, quindi vendiamo alle aziende. L'azienda che ci adotta deve rendere edotti i propri clienti dell'uso e del trattamento dei dati biometrici. Dopodiché noi veniamo nominati responsabili, ma non titolari del dato, perché il titolare è sempre il nostro cliente.
Voi siete quindi sufficientemente confidenti del fatto che con sistemi di intelligenza artificiale che magari usano la mia stessa voce, qualcuno non possa impersonarmi e fare un accesso fraudolento a un sistema che usa la vostra tecnologia, che potrebbe essere, che ne so, la banca, no?
Allora sì, nel senso che proprio avendo un approccio multifattoriale, come funzionerebbe se uno dovesse impersonare me su una piattaforma che usa VoiceMe? Dovrebbe avere una mia foto, una mia immagine, un sample della mia voce, dovrebbe avere in mano il mio dispositivo e dovrebbe sapere qual è la frase che in quel momento io sto chiedendo all'utente di ripetere, che ricordiamoci dura solo 2 secondi, e poi dovrebbero essere in grado in questi 2 secondi di generare un video con la mia voce, il mio volto, avendo in mano il mio dispositivo, che dice esattamente quella cosa. Diciamo che siamo ragionevolmente sicuri che sia complicato.
Voi usate intelligenza artificiale, anche intelligenza artificiale generativa?
No, noi la combattiamo la generativa, quindi noi non usiamo intelligenza artificiale generativa.
E quella generativa è quella che potrebbe tentare di fregare il sistema, no?
Esatto, no, noi quella non la usiamo, anzi cerchiamo proprio di essere immuni da questo tipo di intelligenza artificiale, che è splendida, ci aiuta in vari contesti lavorativi, ma ovviamente come tutte le tecnologie ha la sua rovescio della medaglia.
2024.
Adesso parliamo di influencer marketing e anche di intelligenza artificiale, ma ci arriviamo con calma. Allora, in occasione dell'evento annuale dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria è stato presentato un monitoraggio sulla conformità alle regole che già nel 2016 lo IAP, ovvero l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, aveva stilato proprio per cercare di aumentare la trasparenza degli influencer che fanno pubblicità a prodotti e servizi. Da 8 anni l'istituto ha creato una digital chart per mappare le più diffuse forme di comunicazione commerciale digitale e per ciascuna di esse indicare le modalità per rendere trasparente la finalità commerciale. Cioè, se tu influencer via social network stai facendo pubblicità ad un prodotto, magari fai vedere un prodotto che funziona così bene, ma di fatto stai facendo pubblicità perché sei stato pagato, devi scriverlo esplicitamente con hashtag pubblicità, hashtag advertising, sponsored by, ADV, brand, insomma parole chiave, oppure in collaborazione con, sponsored by. È stata proprio fatta una classifica, una sorta di consigli da utilizzare, e devo dire con mia grande sorpresa il mercato si è complici anche le agenzie e i marchi che investono in questo tipo di pubblicità, è diventato molto aderente a queste richieste e a queste prescrizioni, chiamiamole così, della digital chart. Allora, questa settimana è stato presentato un monitoraggio per capire come stanno andando le cose a livello italiano, ma utilizzando una piattaforma che viene utilizzata anche da altri istituti di autodisciplina in Europa. Allora, partiamo dal monitoraggio, poi arriviamo anche all'uso dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro, poi questo monitoraggio è stato fatto con una piattaforma che usa intelligenza artificiale per capire che cosa c'è in rete. Nicoletta Vittadini ha curato l'analisi di questo monitoraggio, insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Cattolica a Milano.
Abbiamo analizzato i due settori in cui l'influencer marketing è presente in modo quantitativamente più importante, che sono il fashion e il beauty, e due settori emergenti, che sono i family influencer e i finance influencer. Abbiamo considerato tutti i post che gli influencer hanno pubblicato nell'arco di alcuni mesi, in particolare tra i 5 e i 6 mesi.
In Italia.
E abbiamo identificato tutti quelli che contenevano delle informazioni relative a prodotti. Abbiamo selezionato poi quelli che erano effettivamente attività di advertising, quindi retribuite con regalistiche oppure con un compenso economico, e abbiamo visto quali erano correttamente indicati. La maggior parte degli influencer abbiamo scoperto con grande piacere che agisce correttamente, indicando in modo evidente, sufficientemente chiaro e secondo le regole che si tratta di attività di advertising. Soltanto il 4% dei contenuti pubblicati erano non indicati come advertising, nonostante lo fossero. Però c'è un quarto di contenuti che appartiene a una sorta di zona grigia, dove l'indicazione advertising è molto nascosta, poco visibile, poco riconoscibile, e quindi di fatto non dà una corretta indicazione al pubblico. E questa zona grigia non è presente allo stesso modo in tutte le piattaforme. Per esempio, quelle che comunicano attraverso video, Reel, TikTok, hanno più difficoltà a collocarsi correttamente tra l'advertising dichiarato, e non in tutti i settori. Alcuni settori come il beauty, dove c'è un forte legame anche con la prova prodotto, con l'idea che l'influencer sia anche testimonial della validità del prodotto, si apre un pochino più facilmente una zona grigia dove l'indicazione di advertising c'è ma non è magari correttamente indicata. E poi tutto il mondo dei micro influencer che appartengono al settore family, facilmente, nel caso in cui ci siano magari dei regali o degli sconti o delle offerte in cambio delle quali vengono realizzati dei video, ecco, magari non è facile che percepiscano che si tratta di un vero e proprio advertising e che quindi va indicato.
E su questo tema ho sentito anche Matteo Pogliani, fondatore e presidente dell'Osservatorio Nazionale Influencer Marketing.
Il lavoro fatto in questi anni ha portato a una graduale consapevolezza da parte di tutti gli attori, quindi non solo i creator ma anche i brand, che quindi spingono quando fanno una collaborazione per il rispetto, mettendo nei contratti che bisogna rispettare le regolamentazioni, ha portato il settore ad essere, diciamo, a un ottimo livello di rispetto della regolamentazione. Certo che rimangono ancora delle sacche problematiche relativamente ad alcuni formati, per esempio l'Instagram Stories, che con la durata di 24 ore solamente e la difficoltà di monitoraggio per questioni tecniche porta spesso magari a trovare in quel formato ancora dei piccoli problemi. Gli altri problemi restano perché manca spesso la consapevolezza e l'istruzione ai creator. Molti creator davvero non rispettano la regolamentazione, non perché vogliano, diciamo, fare i furbi, diciamolo tra virgolette, ma perché davvero non conoscono nel dettaglio, o se anche lo conoscono non conoscono tutte le sfumature della regolamentazione, quindi lì nascono magari quei contenuti che magari non sono totalmente idonee alla regolamentazione. Ma la strada fatta in questi anni, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, è stata molto importante, e sicuramente il lavoro di enti come lo IAP, ma anche proprio la centralità che adesso gli influencer e creator hanno nelle attività di brand, e il continuo aumento di budget che sono destinati a questa attività, porta a gioco forza e brand a essere più preparati e a dover mettere più attenzione su questi elementi, perché non scordiamoci che gli influencer portano tanta visibilità in positivo, ma anche tanta durante le criticità. Quindi per un brand uscire fuori con una collaborazione che per vari motivi non ha degli elementi critici può portare poi a una crisis online. Le crisis online adesso sono molto pesanti a livello di reputazione per i brand.
E che cosa c'è di interessante in questo settore dal punto di vista tecnologico? E immagino, quando parliamo di tecnologia, soprattutto in questi ultimi mesi, parliamo di intelligenza artificiale.
Ma sicuramente l'intelligenza artificiale, fatta in tutte però le sue parti, è interessante. Oggi col giorno noi usiamo l'intelligenza artificiale per leggere meglio i dati. Abbiamo strumenti che ci permettono di, grazie appunto all'intelligenza artificiale, di leggere i video, ma non solo i testi dei video nelle caption, ma proprio i testi o il parlato in un video, vedere movimenti per cogliere delle tendenze, dei pattern da quei video, per poter capire magari quello che saranno poi i trend, le tendenze di piattaforma magari fra 20 giorni, un mese, due mesi, cose che facendole a mano erano praticamente impossibili, fino ad arrivare a degli usi estremi. Per esempio la possibilità di montare più velocemente un video, o una cosa che tocca i creator: molti creator adesso utilizzano le funzionalità di traduzione lip sync nei propri video per finalmente aprire dei canali in lingue che non sono la loro, ma con la loro voce, aprendosi a dei mercati enormi. C'è un famoso influencer italiano che si chiama Michele Molteni, che lavora sul tema del fai da te, che ha iniziato a fare questo lavoro creando i video anche in lingua spagnola. Immaginate l'apertura del mercato, perché su alcuni video, se ti insegno a fare la casa sull'albero è il progetto, è lo stesso in Italia, in Svezia, bene o male, quindi lì davvero solo grazie alla traduzione, ma una traduzione con la tua voce, perché l'intelligenza artificiale la imita, con la cadenza mi modifica il video come se stessi parlando io. È un contenuto empatico ed è un contenuto che veramente mi permette di arrivare a un pubblico che fino ad oggi non potevo, sino arrivare a una tendenza che in realtà non è più una novità, ma è qualcosa che sta consolidando, dei creator virtuali, quindi figure create a tavolino in maniera virtuale, e hanno già numeri importanti, senza citare Lil Michela, che è forse la più famosa, o Nunuri, che ce ne sono già molte. Nunuri, che è una delle più celebri, che è un po' tunizzata. Lei viene gestita a livello di contratti non da un'agenzia di talent, ma da un'agenzia di modelle di moda, una delle più importanti di New York, per dirvi ormai qual è il riverbero e la ricaduta. L'elemento essenziale, però, c'è un piccolo però: tante si stanno affacciando a questa realtà. Il problema è che oggi abbiamo, la tecnologia ci permette di velocizzare molto i processi più complicati anni fa, cioè quella di creare i contenuti, quindi il nostro avatar 3D, fare dei video, fare delle immagini, ma non ci aiuta del tutto, non ci automatizza la parte più complessa, cioè quella di raccontare il personaggio dietro quel video, quindi tutta la parte di storytelling e di racconto, per dare un'umanità che, seppur è dichiaratamente falsa, se noi siamo bravi a dargli un senso di credibilità, proprio come succedeva nelle telenovela, gli utenti si affezionano lo stesso. Chiudo con un esempio: una di queste influencer virtuali, solitamente gli influencer, quando collaborano con un brand, hanno delle performance leggermente più basse che quando fanno dei contenuti normali. Sta nel gioco, perché sono contenuti che, se anche ben fatti, hanno un minimo di valenza commerciale. Alcune di queste influencer virtuali overperformano quando fanno un contenuto con i brand, proprio perché questo loro essere fake, ma dichiaratamente fake, in realtà è un atto di trasparenza enorme, apprezzato dagli utenti, che non devono nemmeno fare sforzi per dire: mi starà prendendo in giro, mi starà raccontando la verità o meno? Lì è già dichiaratamente fatto, ma in più, con questo racconto credibile, è comunque capace di ingaggiarti.
Quindi la componente umana rimane, perché l'influencer è virtuale, è finto, creato dall'intelligenza artificiale, ma tutta la parte di creazione della storia, che dura mesi se non anni, è immagino fatta da umani.
Assolutamente.
Almeno oggi.
Assolutamente sì, ci può dare una mano anche, ci possono dare una mano l'intelligenza artificiale per la generazione di testi, però come tutti gli strumenti, compreso le AI gen sui video, le immagini, sono strumenti, cioè la cosa fondamentale è che è l'idea che mettiamo a monte, sono dei facilitatori, non sono delle soluzioni finali, sono dei grandissimi facilitatori. Ed è anche, secondo me, per quello che non vanno visti con dramma, perché l'idea che io posso scrivere un testo per il mio sito, per il mio blog, e avere l'intelligenza artificiale che me la rilegge e mi evita di fare magari dei piccoli typo, è un modo per facilitare la mia attività. Oppure mi viene una buona idea per fare un contenuto visuale per i social, ma magari non sono così bravo a usare Photoshop, grazie a questi strumenti io riesco finalmente a farlo, ma l'idea a monte resta fondamentale. Ci possono aiutare, possono accorciarci il tempo, possono essere delle scorciatoie spesso enormi, ma la base creativa di concetto e di strategico di testa a monte è fondamentale, anzi proprio perché ormai tutta la parte di produzione è facilitata, acquisisce ancora più valenza la testa che metti a inizio progetto.
Ci sono anche gli influencer nel mondo dell'agricoltura. Dicevo che ci saremmo occupati di automazione in campo agricolo, un tema super interessante, molto importante tra l'altro anche per la nostra agricoltura, ma che si sta realizzando molto lentamente. Abbiamo detto più volte che la percentuale di aziende che si possono definire digitalizzate, che si possono definire smart, aziende agricole parliamo ovviamente, sono una percentuale molto molto bassa, probabilmente inferiore al 10%. Poi dipende che cosa si intende smart. A volte si considera un'azienda smart magari perché ha un gestionale su un computer, non è proprio così. Però adesso ci vogliamo concentrare anche in occasione di EIMA, che è l'esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura che si svolge fino al 10 a Bologna. Ci vogliamo occupare di automazione e lo facciamo con il professor Lorenzo Marconi, insegna controlli automatici all'Università di Bologna ed è cofondatore e presidente di Field Robotics. Professore, grazie per essere con noi, benvenuto.
Grazie dell'invito a voi e grazie anche agli ascoltatori.
Le faccio subito una domanda su Field Robotics. Stiamo parlando di robotica per il campo, traducendo in maniera grossolana e semplice il nome della vostra startup. Che cosa producete e che cosa vendete?
Field Robotics è uno spin-off startup dell'Università di Bologna e la tecnologia chiave è un rover completamente elettrico, completamente autonomo nella sua navigazione in ambienti anche non, come dire, strutturati, è in grado di fare tutta una serie di lavorazioni in campo e di acquisire dati dal campo. Quindi l'obiettivo è quello di portare sempre più la robotica e l'automazione, che adesso è decisamente affermata in applicazioni indoor, in applicazione appunto di campo, tra cui l'agricoltura.
Li vendete già, li sviluppate già, avete già dei clienti?
Sì, è una macchina che ha avuto un periodo di gestazione significativo nei laboratori universitari e è una macchina adesso che è certificata, quindi è prodotto, non è più prototipo e ha già 4-5 unità vendute, quindi early adopters che stanno adottando questa tecnologia e la stanno con successo portando avanti nei loro campi.
Per farci che cosa? Ci fa un esempio di come viene utilizzata una macchina del genere?
Ma sempre di più, anche normative sempre più stringenti a livello europeo richiedono per esempio un diserbo che sia non chimico ma meccanico, quindi una macchina autonoma che per esempio tra le altre cose esegue un diserbo meccanico, appunto sfalciando meccanicamente quella che è l'erba sia in filare che sotto fila. Questo è per esempio un ambito applicativo in vigneto, diciamo che già giustifica di per sé la macchina. Poi è una macchina che può essere appunto equipaggiata, arricchita con tutta una serie di altri strumenti, quelli che in letteratura, nella terminologia tecnica dell'agricoltura vengono chiamati implements, come possono essere per esempio lo spraying, ovvero la potatura, la cimatura e altro ancora.
Voi vi inserite in un settore dove anche aziende blasonate che producono macchine che normalmente vengono guidate da umani stanno via via diventando autonome. Penso ai settori della raccolta della frutta oppure altri settori della raccolta della verdura. Adesso non so qual è il grado di automazione, però quella è un po' la tendenza. C'è quindi uno spazio e un mercato interessante per, immagino, anche espandere le capacità del vostro prodotto?
Ma sicuramente player industriali, multinazionali, grossi, stanno investendo molto per rendere sempre più macchine magari tradizionali sempre più autonome senza richiedere la presenza del guidatore a bordo, comunque supportando il guidatore con sistemi di guida autonoma. Il tema della mancanza di manodopera in agricoltura è un tema trainante e lo sarà sempre di più. Quindi questo discorso verso l'automazione sicuramente già parte del mercato. Sia in campo aperto, magari molto di meno in ambienti come possono essere filari di vigneti o frutteti. Quello che è una nicchia di mercato che come spin-off stiamo cercando di presidiare e di sviluppare è una nicchia che viceversa cerca un po' di rivedere il concetto complessivamente di trattore, cercando di andare verso dimensioni molto più basse, molto più piccole, molto più leggere, molto più sostenibili, e anche rivedere quelle che sono delle pratiche agronomiche proprio sfruttando l'autonomia della macchina. Quindi il fatto di essere una macchina che, non avendo l'operatore, anche il costo dell'operatore, può andare in campo molto spesso ed eseguire lavorazioni in continuazione, richiedendo quindi anche degli implements per appunto meno energivori. E queste sono nicchie di mercato che magari ancora i grossi player industriali, che devono soddisfare comunque un mercato e hanno una loro inerzia, non stanno presidiando, quindi sono ancora molto polarizzati su un concetto di trattore grosso, pesante, e che viceversa realtà piccole, che magari hanno meno assillo da un punto di vista di mercato, possono cercare di coltivare. E sicuramente questa è la tendenza, cioè in prospettiva non ci saranno più grossi trattori, ma ci saranno piccoli trattori autonomi in sciame. Questo qui è il tema.
Senta, le faccio una domanda sulle regole, perché tecnicamente non è ancora possibile la guida completamente autonoma, non è che non lo è in strada e lo è in campo aperto. Poi certo, nel campo non è che ci sono i vigili che ti fermano o che possono fare la multa al trattore, però tecnicamente la guida autonoma non è ancora consentita. Da questo punto di vista, come vi regolate?
Dunque, non è autonomo da questo punto di vista, nonostante come i trattori grandi abbia capacità diciamo autonoma, deve essere da un punto di vista legale adesso supervisionato, come in automotive, e il responsabile è chi ha la supervisione della macchina. Diciamo, sono tecnologie che ancora richiedono l'uomo, tra virgolette, nelle vicinanze a livello di supervisione, ma sono macchine che sono già pronte per accogliere una normativa che arriverà a breve, proprio per essere completamente autonome e mantenendo quegli standard di sicurezza che chiaramente devono esserci.
Quindi ancora oggi non è che io posso stare in ufficio davanti al computer e ho 10 dei vostri rover che operano in campo, ma devo essere lì anch'io nel campo?
A livello di legale, a livello, come dire, di normativa, questo qui non è permesso. Deve esserci ancora una persona nelle vicinanze della macchina. Il fatto che sia remota, quindi davanti a un computer, che è lo scenario che ha immaginato, è un qualcosa che ancora ad oggi, da un punto di vista legale, non è permesso.
Certo, queste nuove normative quando dovrebbero entrare in vigore?
Ma senta, questo è un po' un prenderci, sicuramente non sono io la persona diciamo giusta a cui fare questa domanda. Per certo ci sono gruppi di lavoro coordinati a livello nazionale, non solo, che stanno lavorando a questa normativa. Sarà un futuro diciamo non remoto, decisamente.
Cioè nell'ordine di alcuni anni o potrebbero passare 10 anni?
No, alcuni anni.
Sì, quindi siamo sempre, come dire, la tecnologia è più veloce della legge, anche laddove insomma ci sarebbe un beneficio molto, molto forte.
Ecco, la cosa che è importante è che comunque c'è il riconoscimento di coinvolgere attori, player tecnologici che hanno questa tecnologia in mano e la sviluppano in questi tavoli di lavoro, in modo tale che sia una normativa non avulsa e ben calibrata sulle tecnologie e sulla diciamo grado di sicurezza di queste tecnologie.
Chiaro. Le faccio una domanda sulla produzione del vostro trattore, del vostro rover. Avete avuto difficoltà
a trovare chi, non so se producete voi, se avete creato proprio una fabbrica per produrlo, adesso per fare pochi esemplari, magari non proprio una fabbrica, però immagino che non sia una cosa proprio semplicissima.
Una cosa complicatissima, tra l'altro da professore universitario è un'esperienza quella di vivere quello che significa creare una realtà industriale, diciamo che mi ha arricchito e mi sta arricchendo molto proprio da un punto di vista di esperienza e di capire, diciamo, le difficoltà oggettive che ci sono fuori da quello che è un mondo un po', come dire, a volte isolato, che è quello universitario. Noi stiamo cercando, ci siamo messi in testa come spin-off e proprio viceversa di fare industria, quindi di uscire con una catena di produzione e di uscire con del ferro. Stiamo, con l'aiuto anche di un grosso gruppo industriale di Bologna che ci ha un po' ha scommesso sullo spin-off, stiamo creando e abbiamo creato un piccolo impianto produttivo. Il nostro obiettivo non è inondare il mercato di macchine, perché è una tecnologia molto avanzata, quindi i passi devono essere diciamo mirati e ponderati, ed è una difficoltà enorme quella di industrializzare una macchina di questo tipo, ed è un qualcosa che sicuramente non si inventa, cioè deve essere a livello di certificazione, di calibrazione di quello che è un impianto produttivo, guidata da player industriali.
Quindi siete ancora nelle prime fasi ancora, diciamo.
Sì, stiamo creando questo impianto produttivo a Bologna con isole di lavoro in modo tale da avere una capacità produttiva potenzialmente anche di qualche decina di rover per anno.
Quindi comunque stiamo parlando di un prodotto di nicchia che avrà pochi esemplari, cioè non stiamo parlando di produzione di centinaia di migliaia di prodotti.
No, nei prossimi 2 o 3 anni non sono questi i numeri. Noi abbiamo un piano industriale con dei numeri crescenti, ma di poche unità per anno. Le dicevo prima che abbiamo già venduto 4 esemplari, il piano industriale 2025 ne prevede altri 5, quindi una crescita lineare, perché anche il rischio di ritardare l'accettazione di una tecnologia di questo tipo avendo troppe macchine in giro è un problema reale, che tra l'altro, insomma, la storia insegna.
Sì, sì.
Quindi i passi devono essere decisamente ponderati, anche perché poi è una tecnologia, insomma, di nicchia da tanti punti di vista.
È anche costosa, cioè, come dire, rispetto a un trattore tradizionale.
Sì. Lo è per quello che a maggior ragione è di nicchia, non è per tutti. Questo principalmente per un motivo di scala di produzione. Sicuramente tutto un discorso di elettrificazione, di elettrico, incide molto, come insomma l'esperienza comune insegna anche in ambito automotive, e soprattutto il fatto di produrre pochi esemplari per anno crea comunque un problema di fattore di scala che incide poi sul costo di produzione, quindi sul prezzo finale del prodotto.
Certo, molto bene. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi.
Abbiamo concluso questa puntata, questo episodio di 2024, grazie per l'attenzione, vi ricordo che dal 25 di novembre avremo a disposizione nuove puntate, almeno dal 25 la prima, poi la seconda, la settimana dopo e via così, 5 nuove puntate dedicate all'intelligenza artificiale. Se avete qualche consiglio, curiosità, suggerimento, scrivetemi a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. Ah, a proposito di intelligenza artificiale, il nostro podcast dedicato all'intelligenza artificiale ha già 10 puntate molto ascoltate, ma se ve le siete perse potete ascoltarle sul nostro sito, sulla nostra applicazione, su tutte le piattaforme di audio on demand. Consigliatelo magari a vostri amici, parenti, insomma, io tra l'altro li sto riascoltando proprio per trovare un filo conduttore per le prossime puntate, e devo dire che nonostante le prime fossero di più di un anno fa, sono tutto sommato attualissime. Molte delle domande che ci si facevano rimangono aperte, magari abbiamo qualche risposta ma non complete. Grazie per l'attenzione, grazie a Laura Faggin, grazie a tutti voi, ci risentiamo la prossima settimana. Adesso abbiamo anche la nostra sigla.